Buongiorno e benvenuti a tutti, gli abituali, gli ospiti che sono in mezzo a noi quest'oggi. Vogliamo tornare, dopo queste vacanze estive, nuovamente al Vangelo di Giovanni, riprendere da dove avevamo lasciato, appunto prima delle vacanze. Siamo al capitolo 4, capitolo 4 del Vangelo di Giovanni. Leggeremo i versetti dall'1 al 42, è una storia molto nota. Vangelo di Giovanni, capitolo 4. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva ciò che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò Galilea e se ne andò di nuovo a Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe, e là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La donna samaritana allora gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani». Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve gli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere». Egli le disse: «Va a chiamare tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose: «Non ho un marito». E Gesù: «Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Ciò che hai detto è vero». La donna gli disse: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare». Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano bisogna che lo adorano in spirito e verità». La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa». Gesù le disse: «Sono io che ti parlo». In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che egli parlasse con una donna, eppure nessuno gli chiese: «Che cerchi? O perché discorri con lei?» La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere, un uomo mi ha detto tutto quello che ho fatto, non potrebbe essere lui il Cristo?» La gente uscì dalla città e andò da lui. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo: «Rabbi, mangia!» Ma egli disse loro: «Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete». Perciò i discepoli si dicevano gli uni agli altri: «Forse qualcuno gli ha portato da mangiare». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie il frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Perché in questo è vero il detto: l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandato a mietere laddove voi non avete faticato, altri hanno faticato, e voi siete subentrati nella loro fatica». Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna: «Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto». Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne là 2 giorni, e molti di più credettero a motivo della sua parola, e dicevano alla donna, «Non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo». Ora, una storia questa qui veramente molto nota, un capitolo lungo, 42 versetti, e ci sarebbe da dire tante cose, ci sarebbero tanti risvolti applicativi su quello che questo brano ci parla. Io però vorrei dare quest'oggi, non potendo trattare tutti gli argomenti, e di questo mi scuso, vorrei dare un'applicazione un po' guardando al tema della missione. Al tema della missione. E vorrei introdurvi a questo argomento leggendovi una dichiarazione di John Piper, il quale dice: la missione non è l'obiettivo, cioè l'evangelizzazione, per capirci, non è l'obiettivo finale della Chiesa. L'adorazione lo è. La missione esiste perché non c'è adorazione. L'adorazione è il fine ultimo, non la missione, perché è Dio l'obiettivo, non l'uomo. Quando questa età sarà finita e gli innumerevoli milioni di credenti cadranno a faccia a terra davanti al trono di Dio, la missione non ci sarà più. Essa è una necessità temporanea, ma l'adorazione rimane in eterno. Che cosa ci dice Piper nella sostanza? Nella sostanza Piper ci dice che noi vediamo poca adorazione intorno a noi e per questo esiste la missione, per questo la Chiesa è chiamata ad evangelizzare, per portare persone ad adorare Dio. E noi ci auguriamo che la nostra missione abbia questo esito, abbia questo risultato, che ci siano sempre più delle persone che insieme a noi si uniscono per adorare Dio, per lodare Lui. La missione esiste perché non c'è adorazione. Giusto? Beh, non proprio, o non esattamente, non è proprio così. Ora, se vi guardate attorno, possiamo effettivamente dire che non esiste adorazione intorno a noi? Ora, noi siamo stati creati da Dio, qualcuno dice con un vuoto esistenziale che ha la forma di Dio che solo Lui può riempire. In ogni caso, dentro di noi c'è qualcosa che ci porta ad adorare, che ci porta a riconoscere qualcosa che è sopra di noi. Il punto non è che non c'è adorazione, il punto è che c'è adorazione verso la cosa sbagliata. E la Scrittura, quando indica questo tipo di adorazione di qualcosa che è diverso da Dio, usa un termine specifico che è idolatria. Nel nostro mondo non c'è adorazione, ma c'è molta idolatria, cioè adorazione di cose che non sono esattamente Dio. Tim Keller, un altro grande conosciuto evangelista nel mondo evangelico mondiale, dice: ogni cultura è dominata da una propria serie di idoli e ciascuno di questi idoli ha il suo clero, i suoi totem, i suoi rituali. Ognuno ha i suoi santuari, torri di uffici, centri benessere, palestre, studi, stadi, dove vengono fatti sacrifici per procurarsi la benedizione di una vita migliore e scongiurare la catastrofe. Cosa sono gli dèi della bellezza, del potere, del denaro e del successo che hanno assunto proporzioni mitiche nella nostra vita e nella nostra società? Non possiamo fisicamente inginocchiarci davanti alla statua di Afrodite, ma oggi molti giovani donne cadono in depressione e hanno disturbi alimentari per un'ossessiva preoccupazione per la loro immagine. Non possiamo effettivamente bruciare incenso ad Artemide, ma quando il denaro e la carriera crescono a proporzioni gigantesche, eseguiamo una specie di sacrificio di bambini, trascurando la famiglia e la comunità, pur di raggiungere un posto più alto nel mondo degli affari e guadagnare più ricchezze e prestigio. Potremmo andare avanti ad allungare la lista, ma questo è quello di cui ci parla la Scrittura e questo è quello di cui ci parla il Vecchio come il Nuovo Testamento. Quando noi abbandoniamo Dio per qualcosa che non è Lui, noi commettiamo un adulterio. noi commettiamo un adulterio spirituale e stiamo adorando qualcosa che non è effettivamente Dio. Per dirla con le parole del profeta Geremia, noi siamo quelli che lui dice: il mio popolo infatti ha commesso due mali. Ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Questo è quello che noi facciamo quando sostituiamo Dio con qualche altra cosa. E se questo è vero, e se ci sono degli adoratori intorno a noi, o forse noi stessi, che stiamo adorando qualcosa che non è Dio, allora io ho il timore che anche quest'oggi ci sono tante persone che hanno sete, proprio come questa donna di cui abbiamo letto nel brano di Giovanni 4. Se adoriamo cose sbagliate, anche noi ci saremo assetati. E Gesù offre una soluzione. Gesù offre una soluzione al problema offrendo dell'acqua che è capace di colmare questa sete che l'uomo ha, che ciascuno di noi ha, una sete di Dio, una sete di eternità, una sete di qualcosa che trascende, che va al di là della nostra dimensione umana. E lui può soddisfare questo. E lui lo fa. E lui dice che questo può accadere oggi, versetto 23. Ma l'ora viene, anzi è già venuta. Non bisogna attendere, dice Gesù, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca di tali adoratori. Fratelli ed amici, se noi vogliamo adorare veramente Dio, dobbiamo partire dal posto giusto. Non possiamo permetterci l'alternativa, l'opzione di poter adorare Dio o pretendere di adorare Dio se Lui non è al centro della nostra vita e se la nuova vita, la vita eterna, non ha preso posto nel nostro cuore. Bisogna iniziare proprio di lì. Se noi volessimo infatti sintetizzare questo sermone con una frase, potremmo dire che per adorare Dio devi ricevere la vita eterna. Ed essa è disponibile a chiunque crede che Gesù è il Cristo, il Salvatore del mondo. C'è una parola in questa sintesi del sermone che merita di essere sottolineata, ed è la parola chiunque. In realtà la parola chiunque ha dominato un po' tutto quello che Giovanni ci ha detto fino a questo momento. Ha dominato in effetti il capitolo 3, è stato il nostro driver, quello che ci ha condotti nell'analisi del capitolo 3. Chiunque, versetto 15, affinché chiunque creda abbia vita eterna. Versetto 16 del capitolo 3, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigento figliolo affinché chiunque creda non perisca ma abbia vita eterna. E ancora, versetto 18, chi crede, cioè chiunque crede, in lui non è giudicato. Chi non crede, chiunque non crede, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. La vita eterna è il dono di Dio per quelli che credono ed è disponibile per chiunque. Questo dono è disponibile, si dice la scrittura, per gli ebrei come per i gentili, per gli uomini come per le donne, per gli adulti come per i bambini, per l'uomo religioso e per l'uomo che di religione non sa nulla, per la persona che ha una forte moralità, ma come per una persona che non ha alcuna moralità, per il colto come per l'ignorante e per una donna come quella che noi vediamo nel capitolo 4 di Giovanni, una donna samaritana. Sapete, quando eravamo bambini, o quando se abbiamo dei bambini, c'erano queste storie della Walt Disney, dove c'era sempre una rana che una volta baciata si trasformava in principe. O era un rospo, qualcuno dice. È possibile. E la Chiesa è un po' questo quello che deve fare. Deve baciare delle rane. Deve baciare delle rane perché non sa mai se da quella rana, da quel rospo, potrà nascere un principe. E Gesù bacia dei rospi, quali quelli che noi siamo. Bacia delle rane, quali quelle che noi siamo, per trasformare da queste rospi, da queste rane, dei principi Per un ebreo del primo secolo, vedete, la donna samaritana era una rana. Ed era una rana delle peggiori specie. Era una rana che non si poteva toccare. Era una rana che era inimmaginabile che potesse essere baciata. Vedremo dopo perché. Eppure viene toccata da Gesù. E nei versetti da 7 a 26 vediamo questo tocco. Vediamo che Gesù in un modo straordinario si approccia a questa rana e la trasforma. E nei versetti da 27 a 42 invece vediamo che cosa? Vediamo i discepoli che vengono invogliati, spinti da Gesù, a loro volta ad andare a baciare delle rane samaritane che stanno per arrivare, che dal villaggio si stanno spostando a seguito della testimonianza di questa donna, a vedere che cosa è Gesù, chi è Lui. Cosa ha fatto Lui? Ora, noi non ci concentreremo tanto sull'ultima parte, guarderemo un po' più la parte in cui Gesù tocca questa donna. E tutto accade, ci viene detto nei versetti 3 e 7, che Gesù stava facendo un viaggio con i suoi discepoli dalla Giudea alla Galilea, ed era un viaggio di circa 3 giorni, e durante questo viaggio dovevano arrivare nel terra di Samaria. E l'alternativa era quella che, o come facevano alcuni, a girare questo territorio per non passarlo, per non contaminarsi, oppure passare da questo territorio. Gesù decide insieme ai discepoli di passare per questo territorio. Sono trascorsi circa quindi 1 giorno e mezzo di cammino e Gesù è visibilmente affaticato, stanco, ha sete. E manda i discepoli in città a comprare qualcosa. Era consuetudine che i discepoli non si occupassero solamente degli aspetti spirituali del loro maestro, ma anche delle cose molto più pratiche, e vanno in città a comprare qualcosa per Gesù. E Gesù è lì ad un pozzo, ad al pozzo di Giacobbe, e qui, al pozzo di Giacobbe, verso l'ora sesta, cioè intorno a mezzogiorno, arriva una donna samaritana, per prendere dell'acqua. Solitamente le donne samaritane, andavano a prendere l'acqua nelle prime ore del mattino oppure al tramonto, quando era più fresco, e andava a prendere dell'acqua per quello che era l'uso alimentare, per cucinare, per lavare, per pulirsi, per lavare gli indumenti, per fare il bucato, e solitamente le donne andavano insieme perché in questo modo si facevano compagnia, chiacchieravano e si proteggevano a vicenda. Invece questa donna no. Questa donna va da sola. Va da sola, non va con il gruppo e va nelle ore più calde. E questo ci dice che un po' ci parla della condizione di questa donna, della condizione sociale di questa donna. Non era integrata nella comunità. Non era una donna accolta e ben voluta. Aveva una moralità discutibile. E per questo era isolata, e per questo doveva andare nelle ore più calde a prendere l'acqua. Era una sorta di paria, uno degli intoccabili che ci sono nell'India. E Gesù inizia una discussione con questa donna. Inizia un dialogo, e la cosa interessante è che Gesù inizia chiedendo dell'acqua, e questa donna, non sapendo di chi aveva davanti, non si rende conto che alla fine sarà lei a chiedere dell'acqua a Gesù, sarà lei ad avere bisogno di avere di quell'acqua che Gesù le offre. E la donna è confusa di questo approccio di Gesù, e nel versetto 9 gli dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani. La donna è confusa perché non solo quest'uomo le rivolge la parola, ma quest'uomo è un giudeo. Perché hai relazioni con me, se noi siamo degli intoccabili, se noi samaritani siamo delle persone impure? Perché erano impure i samaritani per i giudei? Per quale motivo? Beh, la loro impurità ha origini molto remote. E vediamo che queste rane dei giudei hanno diverse rughe. Sono veramente delle rane di quelle brutte, sono dei rospi veramente di quelli, non sono le ranette quelle verdi, carine, pelle liscia, sono proprio quei rospi brutti. La prima impurità è legata alla loro origine. Secondo gli ebrei, i samaritani erano una razza impura. La storia ci riporta a quando a Davide succede il figlio Salomone. Che cosa succede quando succede Salomone? Che il regno si spezza. Abbiamo il regno del nord, Israele, e il regno di sud, Giuda. E cosa succede? Che la gente del nord viene trasportata, a seguito dell'invasione che ci sarà, degli Assiri, intorno al 722 a.C., e molti degli ebrei che abitavano nella parte del nord vengono trasportati e al loro posto vengono portati degli Assiri. Allora, cos'è che succede? Che si hanno dei matrimoni misti. E da questi matrimoni misti, che per un ebreo, diciamo, fedele alla scrittura, erano un obbrobio, erano vietati da Dio, nascono la gente della Samaria, i samaritani. I samaritani erano dei mezzosangue, erano impuri, perché erano frutto di commistioni con popoli diversi. E questa commistione non aveva contaminato solo le loro radici, diciamo, etniche, ma aveva contaminato anche le loro radici spirituali. E non è sorprendente che ci fossero delle pratiche sincretistiche, delle pratiche cioè che miscolavano la religione ebraica con contaminazioni religiose, appunto, assire. I samaritani, in particolare, accettavano solo i primi libri della scrittura, i primi cinque libri del Vecchio Testamento, quindi stiamo parlando di Genesi, Esodo, Deuteronomio, Numeri e Levitico, tutto il resto per loro non era parola di Dio, non lo accettavano e non accettavano neanche l'idea di Gerusalemme come il luogo dove poter adorare. Loro avevano sostituito l'adorazione a Gerusalemme con un altro luogo, col monte Corazim, e difatti la donna qua pone delle domande: dov'è che dobbiamo adorare? Alcuni hanno detto a Gerusalemme, ma noi diciamo sul monte Corazim. Com'è che funziona la storia? Erano confusi, avevano mescolato questo. E ancor di più, all'impurità etnica e all'impurità religiosa, c'era il fatto che questa era una donna. Tutti i samaritani erano impuri, ma le donne lo erano ancora di più. Ora, per un ebreo, in genere, non me ne vogliono le donne che sono presenti, ma per un ebreo, in genere, le donne erano impure durante il loro periodo mestruale. Il punto è che gli ebrei vedevano talmente impure le donne samaritane da arrivare a coniare questo proverbio: tutte le figlie dei samaritani sono mestruanti fin dalla culla e quindi perennemente in uno stato di impurità cerimoniale. Cioè, per loro non erano impuri durante alcuni giorni del loro ciclo le donne, ma in ogni momento, addirittura dalla culla, queste donne erano impure. Per cui questa donna samaritana non era semplicemente impura etnicamente, non era solo impura dal punto di vista religioso, ma era proprio da evitare, perché un contatto con lei avrebbe significato una contaminazione. E Gesù inverte. E Gesù inverte la logica con la quale questa donna era stata abituata a pensare. Non è l'impuro che contamina il puro, ma è il puro che adesso sana l'impurità. Non è il lebbroso che, essendo stato toccato, che contamina colui che l'ha toccato, ma è adesso il tocco di Gesù che guarisce il lebbroso. E Gesù, appunto, santifica questa donna. Don Carson dice: lungi dall'essere contaminato da ciò che è impuro, Gesù santifica quel che tocca. Chi tocca un lebbroso diventa impuro, chi tocca un lebbroso, Gesù tocca un lebbroso e porta guarigione. Gesù bacia, Gesù bacia questa, bacia questa rana ed essa diventa un principe. Gesù non è contaminato dalla donna, perché lui può purificarla. E guardate cosa succede nel versetto 10. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna è ancora più sorpresa, perché non solo quest'uomo gli rivolge la parola, ma ancora di più non comprende. Non comprende. Dice nella sostanza: ma scusa, ma tu chi ti credi di essere? come fai tu a offrire queste cose se non hai neanche uno strumento per poter attingere, grazie Leo, per poter attingere dell'acqua da pezzo pozzo? Sei tu forse più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e con il suo bestiame? Gesù, chi sei? Signore, chi sei? Chi sei tu per fare queste affermazioni? E la risposta di Gesù cattura l'attenzione della donna. Versetto 13 e 14. Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua viva che scaturisce in vita eterna. Che cosa sta offrendo Gesù alla donna? Che cosa sta offrendo ancora Gesù a noi oggi? Gesù conosce il desiderio dell'uomo. Gesù conosce il desiderio del nostro cuore e Lui sa che noi tentiamo di trovare soddisfazione in tante cose che non sono Lui, che non sono Dio stesso. E qui Gesù gli sta dando quella unica cosa che può soddisfare la donna e che può soddisfarla in modo duraturo ed in modo permanente. Il vero problema della donna non è la sua razza, non è la religione, non è il suo essere donna. Il vero problema è ancora più profondo e Gesù la porta proprio a guardare all'idolo della sua vita. E Gesù le dice: va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho un marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito perché hai avuto 5 mariti e quello che ora hai non è tuo marito. In questo hai detto la verità. Gesù rivela alla donna il suo vero problema. Il vero problema è che la donna ha sete e che ha cercato di soddisfare questa sete con qualcosa che non poteva placare la sete. Ha cercato di vivere una vita ricca di esperienze, ma queste esperienze che dovevano dissetarla l'hanno lasciata ancora più arida di quando ha iniziato. Si trova ancora ad avere sete. Nonostante i vari uomini che ha avuto nella sua vita, adesso si trova in un deserto relazionale. Potreste immaginare qualcosa del genere voi? Una persona che ha avuto così tante esperienze, così navigata, come diremmo noi occidentali, adesso non ha relazioni. È vuota dal punto di vista relazionale. L'idolo con il quale aveva cercato di placare la sua sete non l'ha dissetata. E Gesù gli dice proprio questo, gli svela qual è l'idolo della sua vita. Donna, vai a chiamare il tuo marito. Perché? Perché avrebbe dovuto andare a chiamare il marito, non dargli dell'acqua così, quell'acqua che ha promesso? Perché doveva capire che quell'idolo, quelle relazioni che ha cercato con tutta la forza di coltivare, non la potevano riempire. La donna era morta nel suo peccato. E Gesù però è in grado di verificarla. Lui è in grado di verificare chiunque crede in Lui. Versetto 21. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Quando Gesù dice l'ora viene, dice che ci sta dicendo che con il suo arrivo qualcosa è cambiato in modo radicale, è cambiato totalmente. Adesso c'è una grande novità. Non c'è bisogno più di andare in un posto o nell'altro per poter incontrare Dio, per poter essere soddisfatti nei propri bisogni. C'è Gesù. È Lui il luogo d'incontro fra l'uomo e Dio. È Lui il punto di soddisfazione del bisogno dell'uomo. È Lui quello a cui possiamo rivolgerci. La vita eterna, fratelli, non è solo un lascia passare per l'aldilà, non è un salvacondotto per le fiamme della Genna. La vita eterna è qualcosa che può iniziare adesso, che Gesù dona adesso. È quella soddisfazione che puoi incominciare a gustare da ora, da questo momento, se poni la fede in Dio. E questa vita è per chiunque crede nel Figlio, per chiunque crede nel Figlio dell'Iddio vivente. Possiamo smettere di cercare acqua in posti aridi e asciutti. L'idolo promette tanto, ma mantiene poco, anzi quasi nulla. Non cercare le risposte che l'idolo potrebbe darti quando già Dio ha risposto a quelle domande che ci facciamo. Sono amato? Ho dignità? Sono prezioso? Sono di valore? Dio ha già dato le risposte a queste domande. Non serve andare a cercare un'altra risposta, perché sarà andare a cercare in un posto arido, in un posto che non può dissetare. Tutti coloro che sono assetati, tutti coloro che sono deboli, vengono alla fonte, si immergono il cuore nel flusso della vita. Lasciate il peccato e la tristezza per essere lavati nei torrenti della sua misericordia. Così si esprimeva un autore evangelico. La vita eterna è ora, e la vita eterna è per chiunque, una parola importante. Essa è stata la guida del capitolo 3 ed è anche la guida del capitolo 4. E c'è anche un'altra ragione perché è importante questa parola chiunque. Perché essa ci segnala il forte contrasto che esiste fra le persone che vengono a Dio. Tu puoi essere di una condizione, tu puoi aver un vissuto totalmente diverso da quello di un'altra persona, però per chiunque, per entrambi, è la possibilità. Questa possibilità è per Nicodemo, che era un ebreo, un fariseo, un capo dei giudei, un uomo importante, uno al vertice del potere religioso, una persona colta, uno apprezzato per la sua moralità, una persona onorata nella sua comunità. Se dal punto di vista umano qualcuno avrebbe dovuto meritare la vita eterna, nessun altro sarebbe stato il candidato migliore che Nicodemo. E Nicodemo però deve nascere di nuovo. Nicodemo deve nascere di nuovo. Così come anche la donna, la samaritana, deve nascere di nuovo. Se c'è una persona che da escludere da un punto di vista umano per la salvezza, è proprio la samaritana, perché non ha nulla da poter vantare. È una donna, è incolta, è adultera, è immorale, è bandita dalla sua comunità. Nessuno l'apprezza, nessuno la riconosce. Quale merito potrebbe avere? Eppure, il Vangelo raggiunge Nicodemo, eppure il Vangelo raggiunge anche la donna samaritana. Chiunque crede che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, ha vita eterna. Se Nicodemo non poteva essere salvato per il suo legalismo, allora nessuno di noi può essere salvato per i suoi meriti, per le sue opere. Ma se la donna samaritana è stata gustato dell'acqua della vita, allora non c'è nulla che tu possa aver fatto, non c'è nessuna condizione di peccato che tu magari stai vivendo nella tua vita che non possa essere sanata da Gesù. Nulla. Chiunque si accosta a vita eterna. Sia il figlio il prodigo che il figlio maggiore avevano bisogno di entrare nella casa del padre. Il figlio il prodigo, il figlio giovane scapestrato, alla fine entra nella casa del padre. Il figlio giusto, corretto, puntiglioso, rispettoso delle tradizioni e delle regole. Lo troviamo che è ancora fuori dalla casa. Non sappiamo se poi è entrato, non ci dice altro la parabola. Però entrambi avevano bisogno di entrare. Chiunque crede a vita eterna. E Gesù promette questo. E vi ricordate che abbiamo iniziato con il tema della missione? Abbiamo iniziato con questo argomento, che la missione esiste perché non c'è adorazione. La missione esiste perché Gesù doveva baciare delle rane, della peggior specie. E vorrei leggervi questi versetti che abbiamo trovato nel capitolo 4, i primi 4 versetti, vorrei rileggerli. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva ciò che egli faceva, battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Il testo ci dice che doveva passare. Non è del tutto chiaro nella costruzione della frase, nella lingua originale, se Gesù doveva passare per la Samaria perché era l'unico modo per arrivare in tempo al posto in cui doveva andare. Cioè, come dire, sei in ritardo, non allungare la strada, ma prendi la scorciatoia, passa per la Samaria. Non è detto che significhi questo. È più probabile, visto anche l'incontro che ne segue, che Gesù avesse un divino appuntamento con questa donna proprio al pozzo di Giacobbe. Gesù doveva andare lì. E secondo me questa interpretazione è un po' avallata anche da quello che accade dopo. Perché Gesù è pronto nella missione ad accogliere queste rane brutte, questi rospi samaritani. Ma i discepoli sono altrettanto pronti? I discepoli vedono quello che vedeva Gesù? Che cosa vedono i discepoli? C'è un forte contrasto in quello che vedono i discepoli rispetto a quello che vede Gesù. E i discepoli sono spesso come noi. Mangia! Gesù, no, è la mia volontà di fare la volontà del Padre, ho già mangiato. Sarà la donna samaritana che gli aveva portato un pezzo di pane. Cioè, vedete come siamo? Non capiscono quello che Gesù vuole insegnare. Per loro, questa donna samaritana è semplicemente un disturbo, è un fastidio, è una rana, è un rospo, e bisogna allontanarlo da Gesù. Non capiscono. E Gesù gli fa questo discorso. La donna se ne va, la donna dunque lasciò la sua secchia e se ne andò a dire alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? La gente uscì dalla città e andò da lui. E i discepoli invece, che vedono arrivare questi samaritani all'orizzonte, che cos'è che pensano? Che non bisogna perdere tempo con questa gente, che è meglio andarsene. E Gesù li invita a mettere del collirio negli occhi, a capire. Non dite voi che ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne che già biancheggiano. Ma quali sono queste campagne? Sono quei samaritani che stanno arrivando, che devono essere mietuti per il regno di Dio. Gesù li invita a guardare questo. Non avete capito che anche voi dovete adesso baciare delle rane? Che anche voi dovete trasformare queste rane in principi? Che questa è la vostra missione? Qual è la missione della Chiesa? Quali sono i nostri paria? Ci sono degli esclusi che per noi sono delle persone che sarebbe meglio che non entrassero in questo luogo? Gli omosessuali? O altri? Chi sono i nostri paria dei nostri giorni? Chi sono quelli per i quali la grazia di Dio non può raggiungerli? Chi sono i nostri intoccabili? Fratelli, la salvezza è per chiunque. Dio può trasformare qualunque rospo, qualunque rana, in un principe. E noi non sappiamo quale di queste rane sarà un principe. Per cui dobbiamo annunciare a chiunque. Come già biancheggiano per la mietitura, il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie il frutto per la vita eterna, affinché sia il seminatore che il mietitore si rallegrino insieme. Gesù sta dicendo: aprite gli occhi. I campi sono pronti oggi, sono pronti a raccogliere chiunque crede. Andate dunque. Questa è la nostra missione. E Gesù vuole che anche noi andiamo nello stesso modo. Il Padre cerca adoratori e ha mandato il Figlio con questa missione per raccoglierli. E Lui, il Figlio, adesso manda noi con quella stessa missione di raccogliere gli adoratori che il Padre gradisce. Noi non possiamo morire, fratelli, per i peccati del mondo, ma noi possiamo dire al mondo che Cristo è morto per i loro peccati. Noi possiamo fare questo. Questa è la missione nostra, questa è la missione della comunità. Vorrei concludere con questa storia. Nel 1509, Don Diego Colombo approdò nell'isola Hispaniola come governatore delle Indie occidentali, come governatore spagnolo delle Indie occidentali. Don Diego era figlio del grande esploratore Cristoforo Colombo ed era arrivato con diversi parenti, un gran corteo di cavalieri e un gran numero di belle donne che dovevano sposarsi con i principali di questa nuova terra per colonizzarla. E fra tutti i coloni c'era anche Juan Ponce de León. Forse chi ha visto I Corsari dei Caraibi si ricorda qualcosa di questo Juan Ponce de León, il quale era il governatore di Puerto Rico. Ponce de León si era distinto nella battaglia ed era stato un compagno di Cristoforo Colombo. E anche se vecchio, era animato da giovani passioni, cioè a lui gli piaceva rimanere giovane. E difatti, per lui il godimento della vita era stato un piacere esclusivo e il desiderio di prolungare vigorosamente la sua esistenza terrena era intenso, al punto che aveva iniziato a seguire alcune leggende locali alla ricerca della fonte della vita. E allora cos'è che aveva fatto? Aveva preso una barca, un galeone, e con uno stuolo di persone si era messo alla ricerca di questa fonte della vita. E in ogni pozza d'acqua, in ogni fiume scorrente che trovava, vi si immergeva sperando che fosse la volta buona e non riusciva mai a trovare quello giusto. E allora si sposta da prima parte nelle isole della Bahama, per poi, deluso, andare sempre più verso la parte bassa dell'America del Nord e arrivare in un posto, l'odierna Sant'Agostino, dove, attirato dall'odore delle magnolie che si diffondono sull'oceano, pensa sicuramente qui, sicuramente questo è il posto dove c'è la fonte della giovinezza, e incomincia a solcare i vari torrenti che ci sono lì fra le varie magnolie pensando di trovare la fonte della giovinezza. In effetti non scoprì la fonte della giovinezza, ma scoprì e rivendicò per la Spagna l'odierna Florida, che è appunto conosciuta per questi odori dei fiori che si diffondono nell'oceano. Il punto è che se Ponce de León avesse scoperto la fonte della vita, non sarebbe stato sufficiente, perché comunque nulla delle esperienze che vive o che faceva avrebbero potuto placare la sua sete, sarebbe stato eternamente disperato e assetato. Questo è quello che sarebbe stato, ed è per questo che quando l'uomo ha peccato Dio l'ha allontanato affinché non mangiasse del frutto della vita, affinché non fossimo condannati per l'eternità ad avere una sete che nessuno avrebbe potuto placare. Dio è stato misericordioso nello scacciarci dal paradiso, e Dio è misericordioso ancora oggi perché in Cristo invece ci dà la fonte della vita, che va a mettere, ci dà la vita eterna, che va a rimettere le cose in regola, salvandoci dal nostro peccato. Questa è il Vangelo, questa è il vero, la buona notizia. Per adorare occorre la vita eterna, ed essa è disponibile a chiunque crede che Gesù è il Salvatore del mondo. Per chiunque, per le persone come Nicodemo e per le persone come la donna al pozzo. E soprattutto, per chiunque noi siamo disposti a baciare, accogliendo la missione del nostro Signore. Inchiniamo il nostro capo. Signore, quest'oggi vogliamo venire davanti a Te e riconoscere che in molti modi e in molte maniere noi abbiamo scavato delle cisterne nella nostra vita, che continuamente ricerchiamo la soddisfazione, l'appagamento e diamo l'adorazione a cose che non sono Te. Cose, Signore, che possono dissetarci il momento stesso in cui le consumiamo, ma che dopo ci lasciano arsura, che lasciano aridità nella nostra vita. Signore, qualunque sia la nostra condizione, che noi possiamo essere dei Nicodemo, dei giusti, dei corretti, delle persone per le quali nessuno potrebbe dire questo è un dannato, oppure che siamo delle donne samaritane, degli esclusi, con delle vite disordinate e moralmente non a posto. Signore, abbiamo bisogno in entrambi i casi del Tuo figliolo Gesù Cristo, abbiamo bisogno della vita che Tu ci offri. Signore, vogliamo chiederti che Tu possa guarire il nostro cuore e possa purificarlo. Che Tu ci possa aprire gli occhi per vedere le cose invisibili. Signore, se abbiamo accolto Te, Signore, vogliamo chiederti che Tu ancora possa aprire i nostri occhi perché possiamo vedere la messe, perché possiamo vedere i campi di mietitura. Cioè, ne possiamo vedere le altre persone non come dei rospi da allontanare, da scacciare, così come avevano fatto i tuoi discepoli, così come spesso noi facciamo. Siamo delle persone verso le quali rivolgere la tua attenzione. Il Vangelo della grazia, il Vangelo della croce di Gesù Cristo che salva da ogni peccato. Signore, spezza il nostro cuore per ciò che rompe il tuo cuore, per andare dal nulla verso l'eternità. Che possa tu farlo per la tua gloria. Amen.